abbiamo ancora degli amici che entrano, possiamo cominciare con la preghiera, anche se vi avevo raccomandato di portare con voi ieri sera il foglio, perché abbiamo tutto il decalogo. Ho preparato comunque un foglio anche per questa sera, sia richiamando le tre parole che saranno oggetto della nostra conversazione, sia perché abbiamo la preghiera iniziale che ho fatto per questo incontro e poi ci sarà la preghiera finale tratta ancora dal Salmo 119 che ci sta un po' accompagnando. Allora, per entrare subito accompagnati dalla grazia dello Spirito Santo, incominciamo questo incontro con la preghiera nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Pronunciamo insieme. Signore, che ci chiami ad un rapporto personale di alleanza con Te, nella libertà di una legge alla quale Tu ti sottoponi per primo, insegnaci a riconoscere nelle Tue parole una grazia di vita e una possibilità di salvezza data a tutti coloro che si mettono in un ascolto umile e fiducioso, libero da ogni idolatria personale e pronto ad un servizio autentico alla Tua santità. Allora Tu potrai pienamente manifestarti ed essere il nostro Dio, colui che si mette a servizio di coloro per i quali Ti sei fatto pellegrino e compagno di viaggio. Emanuele, Dio con noi. Amen. Ecco, la preghiera raccoglie già i contenuti essenziali della conversazione che faremo insieme questa sera, come sempre. E prima di entrare nella conversazione di questa sera è sempre necessario richiamare le tappe precedenti. Abbiamo cominciato con i preludi al decalogo e ci siamo accorti che non sono proprio dei preludi perché sono già dei contenuti molto forti. Abbiamo compreso che ogni parola che esce dalla bocca di Dio, ogni precetto, ogni legge, ogni comandamento è un comandamento di libertà che non soltanto ci manifesta la sollecitudine di Dio nei nostri confronti e quindi la sua identità e la nostra, ma anche ci fa comprendere che Dio non viene mai a limitare la nostra libertà ma ad offrirla e a garantirla. I testi, vi ricordate, erano abbondanti. Poi ieri sera siamo entrati nel decalogo, abbiamo detto già che di fronte a questo testo è improprio parlare di comandamenti perché i termini sono coniugati al futuro, quindi a promesse e possibilità. Partono da un presupposto che è un Dio che si è messo in gioco a nostro favore per liberarci, quindi merita la nostra fiducia. La scansione, la divisione non è scontata. Noi cattolici con i luterani abbiamo un modo di guardare al decalogo, mentre gli ebrei e le altre chiese cristiane un altro, ma sono complementari. E abbiamo visto che tra la traduzione che abbiamo in mano, abbastanza legittima del resto, e quella letterale, c'è una certa diversità. E questa diversità in alcuni punti diventa anche sostanziale. Un passaggio lo vedremo questa sera di questa sostanzialità molto importante. Noi questa sera allora vedremo le tre parole, le prime tre parole, secondo la scansione cattolica e luterana. Possiamo leggerlo il testo, anche se l'abbiamo letto ieri sera perché mi pare, oppure lo leggeremo tra poco, magari parola per parola a seconda della scansione che cercheremo di dare. Prima di entrare, questo testo molto ricco e molto suggestivo, farei alcune premesse. Una premessa la faccio agganciandomi al pensiero che ho cercato di condividere nella messa di questa sera e di questa mattina. Il titolo della meditazione della messa era che il primato di tutte le nostre energie spetta a Dio. E dicevo che è legittimo almeno per due motivi. Primo, l'ho richiamato anche prima, perché è un Dio che si compromette sempre con noi e per noi. E attenti bene, l'abbiamo detto anche nella preghiera che abbiamo appena pronunciato, se è vero che per noi accogliere la Sua parola ed osservarla, e quindi osservare i Suoi precetti, diventa un modo per rispondere alla fiducia di Dio, Dio per primo è fedele a delle leggi che Lui si è dato per essere fedele all'amore nei nostri confronti. Potremmo dire che il più obbediente in questo rapporto di reciprocità è Dio. Lo richiamerà anche l'Apostolo Paolo nelle sue lettere, al punto che ricorda che Dio Se noi manchiamo, può anche comportarsi allo stesso modo nei nostri confronti, tranne che in una cosa: se noi manchiamo di fede, lui non può non essere fedele, perché non può tradire se stesso neanche noi. È importante questo, perché tante volte partiamo dal presupposto che ho già sottolineato, che sembra che siamo noi che diamo qualche cosa a Dio, che ci sia tutto l'impegno da parte nostra nei confronti di Dio, mentre l'impegno più grande, le risorse più grandi, le mette in gioco Dio per primo nei nostri confronti. A questo punto, se questa la chiamiamo premessa delle premesse, farei quattro osservazioni di premessa. Teniamo presente che le premesse non sono mai qualche cosa di semplice, di secondario, di succedaneo, un surrogato. Sono già elementi molto sostanziosi, perché ci danno già la chiave di lettura per comprendere l'abbondanza del testo. Una prima dunque sottolineatura. Partiamo da un dato di fondo. Per gli ebrei e per i cristiani, Dio non è un Dio da affermazioni di catechismo. Tutti noi, penso quasi tutti, o la maggior parte, abbiamo studiato il catechismo di San Pio X. Vi ricordate la definizione? Chi è Dio? Dio è l'essere perfettissimo, creatore e Signore del cielo e della terra. È un'affermazione che possono fare tutti i credenti di tutte le religioni. Non dice niente del nostro Dio. Un ebreo e un cristiano non darà mai questa risposta a chi gli chiede chi è Dio. Perché per un ebreo e quindi per un cristiano, Dio è una persona, una presenza di cui noi abbiamo fatto esperienza. Dicono i teologi, è il Dio della storia, non la storia quella che si legge sui libri. È un Dio che fa storia con noi, per noi. È il Dio che ci ha liberato. Si è presentato così ieri: io sono il Signore tuo Dio che ti ha liberato dalla condizione servile. È un Dio che fa storia con noi, è un'esperienza Dio viva. Quindi non è tanto un Dio che si può studiare su formulette da catechismo, non sono da disprezzare, ma dicono poco o niente del nostro Dio. Se qualcuno ha partecipato agli incontri che abbiamo fatto sul Concilio, quando è venuto Don Gian Attilio Bonifacio, l'ha detto chiaramente, quando ci ha presentato la Lumen Gentium, ci ha detto che Dio, come viene richiamato nel Concilio, è il Dio della storia, è il Dio del popolo, è il Dio con noi, è il Dio Emanuele, non il Dio che si studia sui libri. Seconda osservazione. In che stagione dell'anno, non soltanto in quale momento del cammino del popolo di Israele dall'uscita dell'Egitto è stato dato il decalogo? È stato dato in un momento ben preciso, lo dice il testo, senza dare il versetto ve lo dico io. L'uscita dall'Egitto è avvenuta a Pasqua. Il dono della legge è avvenuto a Pentecoste, 50 giorni dopo la Pasqua. Questo è molto interessante. Proviamo a pensare che cos'era la Pasqua nelle religioni naturali. La Pasqua è il rinascere della creazione, riparte tutto, no? Che cos'era la Pentecoste per le religioni naturali? Tempo del raccolto. Cos'è la Pasqua per gli ebrei? La Pasqua è il tempo della rinascita del popolo, perché viene liberato dalla morte, dalla schiavitù dell'Egitto, e comincia un'esperienza nuova di vita. Qual è il frutto della liberazione? Il dono della legge, che gli garantirà che quella liberazione sarà custodita da quella parola, se sarà messa in pratica. Per i cristiani, che cos'è la Pasqua? La liberazione dalla schiavitù del peccato e della morte. A Pentecoste che cosa riceviamo? Lo comprenderemo l'ultima sera. Il dono della nuova legge, che è il dono dello Spirito Santo. Per gli ebrei tuttora la Pentecoste è la festa della Torah, della legge, del decalogo. Per noi la Pentecoste è la festa della nuova legge, non più scritta su tavole di pietra, come dice l'Apostolo Paolo, ma noi che siamo stati liberati in Cristo, è scritta nei nostri cuori, a lettere vive. È importante questo, eh? Quindi la Torah non è altro che il frutto della liberazione e la garanzia della liberazione. Come lo Spirito Santo è il frutto della liberazione compiuta in Cristo e la garanzia di questa liberazione, se lo viviamo. Terza sottolineatura. Il Decalogo è fatto di 10 parole, di 10 precetti. C'è una gerarchia da questi precetti? Per esempio, tra il non uccidere oppure il non assassinare, come abbiamo detto e come vedremo, e il non rubare, non dire falsa testimonianza, secondo voi c'è una gradualità? Addirittura, parentesi molto importante, quando parliamo di Torah, di legge di Dio per gli ebrei, non si intende solo quella scritta è soltanto una parte, una porzione, c'è anche quella orale. E voi sapete che i precetti per gli ebrei, tuttora oggi, non sono 10, questi 10. Altri che sono contenuti nell'Antico Testamento, nel Pentateuco, scritti, e altri che sono frutto di una traduzione, tradizione orale. Sono 613, lo sapete già perché ne abbiamo parlato tante volte. Allora già si chiedevano, nei tempi antichi, anche al tempo di Gesù, se c'era un precetto più importante di tutti fra questi. Era pericoloso dare una risposta, perché i precetti 613 o le parole del Decalogo non hanno una gerarchia, ma hanno tutti lo stesso peso, lo stesso valore. Perché? Noi di solito valutiamo il valore dal contenuto, giusto? Allora vediamo che cosa c'è in un precetto, vediamo quello che c'è in un altro precetto, poi li confrontiamo e facciamo una gradualità. Per l'ebreo no, perché la gradualità non è data dal contenuto, mi state seguendo? Ma è data dalla volontà di colui che l'ha donata. Poiché ogni precetto è uscito dalla volontà di Dio, la volontà è la medesima, quindi tutti i precetti vanno osservati secondo la stessa gradualità. Non c'è una gerarchia. Gesù darà un salto qualitativo a questo riguardo, posso anticiparlo perché lo sapete già, però lo diremo nell'ultima sera, perché anche Gesù è stato interrogato su questo: maestro, qual è il primo e il più grande di tutti i comandamenti? Ed era pericolosa la risposta, perché non si poteva dare una gradualità. Difatti Gesù non dice qual è il più grande, ma dice qual è il filo coordinatore di tutti i precetti, richiamandosi all'ascolto Israele, vi ricordate? Ma lo vedremo. Vi è chiaro allora? Quindi per un credente ebreo è inconcepibile dire quale comandamento viene prima, perché tutti i comandamenti vengono prima, creando anche delle conflittualità, non piccole. Perché, ripeto, il valore del precetto non è dato dal contenuto, ma dalla volontà di colui che l'ha dato. Poiché è volontà di Dio, hanno tutti lo stesso valore. Ultima osservazione, poi entreremo. Ci si chiede, ma perché se Dio si è rivolto a Mosè dicendo: io sono il Dio dei tuoi padri, di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, ho visto il mio popolo, parla sempre con Mosè ma in plurale, nel momento in cui dà la legge si rivolge al singolare: io sono il tuo Dio, e poi tutti i precetti sono alla prima persona singolare. Perché? Due risposte. La prima l'abbiamo già compresa ieri, che nel momento in cui Dio finalmente si fa conoscere non è più, è il Dio della storia, ma non del passato, del presente, tuo, quindi mio, è il mio Dio, è il nostro Dio, ma anche il mio Dio. Sia chiaro questo? Quindi un Dio che non vive con noi un rapporto semplicemente di massa, di popolo, ma un Dio che vive un rapporto personale, come voi genitori. Se avete più figli, quando parlate dei figli li intendete tutti, perché fanno parte dell'intimità del vostro cuore, ma nel momento in cui dovete rivolgervi a ciascuno, con ciascuno avete un rapporto unico, particolare, personale, irripetibile. Dio guarda il suo popolo perché è il suo popolo, ma ciascun membro del suo popolo come una realtà assolutamente irripetibile e unica. Prima risposta. Seconda risposta. Viene dato al singolare e non al plurale perché questa legge, queste parole, questi precetti, visto che c'è un rapporto personale, sono stati dati per me. perché io li osservi. E questo per me è fondamentale. Come noi siamo per Dio, Dio e la sua parola è per me. Questo Dio unico che è capace di unificare il nostro cuore. E adesso lo vedremo. Allora, fatte queste premesse che, ripeto, sono fondamentali, penso ce ne siamo accorti, guardiamo alla prima parola che, rispetto alla traduzione che trovate in letterale, che è quella ebraica, diventa la seconda. Vedete che li ho messi insieme perché sia abbastanza chiaro. Leggo la traduzione nostra e semmai metto in evidenza le diversità. Prima parola per noi, seconda parola per gli ebrei. Non avrai altri dei di fronte a me. Non ti farai idolo né immagine alcuna di quanto è lassù nel cielo, né di quanto è quaggiù sulla terra, né di quanto è nelle acque sotto la terra. Non ti prostrerai davanti a loro e non li servirai, perché io, il Signore tuo Dio, sono un Dio geloso che punisce la colpa dei padri nei figli fino alla terza e alla quarta generazione per coloro che mi odiano, ma che dimostra la sua bontà fino a mille generazioni per quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti. Ricordate che nel Catechismo il precetto dice: non avrai altri dei di fronte a me. Primo, non avrai altri dei di fronte a me. Punto. Il testo invece, come dicevo con uno di voi, con una di voi ieri sera, mi faceva una sottolineatura molto interessante, perché dice, senza nulla togliere a quanto abbiamo imparato nel Catechismo, che era molto statico, no, erano soltanto delle regole da osservare come una lista della spesa, se noi invece entriamo in questo testo ci rendiamo conto che è vivo, che è dinamico, è un legame di rapporto, c'è un Dio che si racconta qui, che si narra, e ci narra la nostra identità e ci narra una possibilità di vita. Non avrai altri dei di fronte a me. Non avrai. In ebraico non esiste il verbo avere, l'ausiliare avere. Non esiste. Esiste l'ausiliare essere. Infatti guardate la traduzione letterale. Non ci saranno per te altri Elohim sui miei volti. Di fronte a me vuol dire altri dei. Perché non ci saranno al posto non avrai? Ma tu puoi avere Dio. Capite? Posso avere Dio? Posso appropriarmi di Dio? Tu che ami, puoi appropriarti di tua moglie o di tuo marito o dei tuoi figli? Per quanto siate una cosa sola nel matrimonio, tu non puoi appropriarti dell'altro. Perché il rapporto deve essere libero nell'amore. Neanche Dio ci ha, ma siamo davanti a Lui. Che bello, ma che bello. Io spero che gustiate queste sottolineature, perché sono di una diversità fondamentale, sostanziale. Tu non puoi avere Dio, come non puoi possedere la verità. Semmai la verità ti possiede, ti abita. Se le mie parole rimangono in voi, la verità vi farà liberi. Secondo motivo per cui c'è il verbo essere e quindi non ci saranno altri dei di fronte a te, perché la parola essere è l'attributo stesso di Dio. Quando si è rivelato con il suo nome a Mosè, qual è il tuo nome? Che cosa dirò agli israeliti, al popolo? Dirai che io mi chiamo Io sono colui che è. E attenti bene, il verbo essere in ebraico non è un verbo statico come da noi, essere, io sono, ma è sempre un verbo in relazione, è esserci per. Quindi Dio è l'essere per, rivolto verso di noi, ed è l'unico che si rivolge verso di noi. Non esistono altri dei, quindi tu non puoi farti altri dei. Che cosa vorrebbe dire questa idea? Che cosa pensiamo? Pensiamo a dei dei che non esistono o a dei che possiamo farci? E attenti bene, qui ci sarebbe una sottolineatura, era troppo difficile però, su un gioco di parole ebraico in cui viene fuori una dimensione del femminile non dispregiativo della donna, ma che può essere un riferimento esclusivamente a se stesso. Quindi ci fa capire alla fine che l'idolo più grande che noi siamo portati a costruirci e che è l'idolo che ha la maggiore conflittualità con Dio non è neanche il denaro, l'interesse, le cose. I padri spirituali la chiamano, traduco subito, la autofilia, l'amore di se stesso, perché l'idolo più grande della nostra vita che si contrappone a Dio è io. In che cosa ha peccato Adamo? Nel voler essere Dio al posto di Dio. Ed è la tentazione quotidiana, no? Di essere noi gli autori della nostra vita. Poi possiamo essere così fragili di affidare la nostra vita ad altri idoli, che possono essere, come dicevo, il denaro, le cose di questo mondo, la vanità, l'interesse. Poi il testo viene amplificato: non ti farai idolo, perché l'idolo non ha nessun potere su di te. Sei tu che dai potere all'idolo quando ti fai un idolo. Gli idoli non esistono, ma tu li puoi fare. Né immagine alcuna di ciò che è lassù sulla terra, qua giù sulla terra e sottoterra. Letteralmente non c'è idolo, non ti farai scultura, da cui scultura viene fuori l'idolo. Scultura in ebraico, attenti perché è importante, in ebraico scultura si dice pasul, da cui deriva l'italiano fasullo, menzognero. Se tu ti affidi all'idolo che tu ti costruisci, scolpisci, non nel legno, nella pietra, ma dentro di te, tu ti sottoponi alla menzogna e alla frammentazione. Il fatto poi che non ti farai immagine alcuna, noi ormai abbiamo degenerato molto in questo, aveva una grande pedagogia. Qua devo aprire una parentesi, perché molti giustamente, intelligentemente si chiedono, ma come? Se in questa parola Dio dice di non fare rappresentazione alcuna, perché noi facciamo le statue, i quadri e tutto il resto? Allora, c'è stato un concilio ecumenico, mi pare che sia l'ottavo, adesso non ricordo bene. Comunque c'è stato un concilio, e c'è stata tutta la lotta iconoclasta. Iconoclasta significa la lotta contro le immagini, perché c'era il pericolo, e c'è anche adesso, che quando tu ti fai un'immagine del sacro, tu ti leghi all'immagine, non a ciò che l'immagine rappresenta. Allora c'è stata la lotta iconoclasta, ripeto, tutte le icone e le immagini sono state distrutte, se ne sono salvate alcune di antichissime. Alcune icone sono arrivate anche in Italia e in tutti i paesi del bacino mediterraneo, perché per salvarle alcune le hanno messe in casse, no? Le hanno messe nel mare, poi sono arrivate nelle spiagge e qualcuno sono state prese. Ma la maggior parte sono state distrutte tutte, finché in questo concilio è stato deciso che si potevano fare le immagini. Perché? Perché Dio si è fatto immagine nel suo figlio che si è incarnato, e quindi poteva essere legittimo fare delle immagini che richiamano gli eventi della nostra salvezza. E difatti è stato molto utile per secoli, perché nelle chiese, quando c'erano le immagini, le descrizioni della storia della salvezza, era l'unico modo per comunicare con coloro che non sapevano leggere, no? Era la Bibbia dei poveri. Ci siamo? Ma quante degenerazioni ci sono anche adesso in alcune immagini? Ci sono cristiani che venerano più l'immagine di colui o di colei che l'immagine rappresenta. C'è qualcuno che è talmente legato a certe immagini. Io mi ricordo ancora, anche se questa signora è andata in paradiso con le scarpe e con tutto, mi ricordo che una volta ero prete da pochi anni e andando a visitare, era anziana, un po' inferma, mi diceva tutte le sue devozioni e le devozioni a diverse Madonne. Quando ho cercato di fargli capire che la Madonna era la stessa, anche se aveva nomi diversi, ma non sto dicendo una barzelletta, gli è crollato il mondo sotto i piedi, ma come? E ancora adesso ci può essere una devozione che diventa feticismo, idolatria. Il concilio ha deciso che si potevano venerare non le immagini, ma ciò che le immagini evocano. In certi ordini, per esempio l'ordine cistercense, Crocifisso e immagine di Maria, poi nessun'altra immagine perché possono distogliere, disturbare. Per carità, però capite che il monito c'è perché possiamo diventare degli idolatri. Provate a pensare agli ebrei che non fanno nessuna rappresentazione, i musulmani che tante volte sento disprezzare da tanti cristiani hanno un senso del religioso, del sacro più di noi in certe cose, perché non dobbiamo fare di tutta l'erba un fascio. E noi tante volte invece anche in certe descrizioni caschiamo in... Provate a pensare, quante volte l'ho detto, l'immagine della Trinità che c'è sopra la mia testa è una blasfemia che abbiamo sopra l'altare tutti i giorni. Perché quel Dio, il Padre, è brutto in una maniera impressionante. Proprio brutto. Spirito Santo nella colomba, mentre la Trinità è qualcosa di molto più serio. Però se voi chiedete a molti, lo Spirito Santo è una colomba? Ci siamo? Poi dice, sarò più breve degli altri due, questo è il più importante di tutti, Non ti prostrerai davanti a loro e non li servirai. Non ti prostrerai. Prostrarsi vuol dire umiliarsi. Già è stato umiliato il popolo di Israele. Io ti ho liberato dalla condizione umiliante e servile. Non farti più servo di nessuno. Oltretutto, io ti ho liberato perché tu passi dalla servitù, spero che mi comprendiate, al servizio. Dalla servitù, che è la schiavitù in Egitto, al servizio di Dio. Parola che in ebraico è assonanza con culto. Servire Dio non è essere servi di Dio o schiavi di Dio, ma significa essere liberi figli di Dio. Quindi tu non tornare più indietro. Io ti ho liberato, non prostrarti. Tanto più che i cristiani, insieme con gli ebrei, hanno compreso molto bene che la dignità dell'uomo salvato da Dio è quella di essere in piedi davanti a Lui. Se io dico la parola, no, adesso andiamo in adorazione, facciamo un gesto di adorazione col corpo. Che gesto vi viene in mente principalmente per dire che è l'adorazione? Ditemelo. Il massimo gesto di adorazione. Ginocchiarsi, il massimo. Chinare la testa al massimo, stendersi. Noi preti quando veniamo ordinati siamo venerdì santo, eravate qua venerdì santo, preti cosa fanno? Si prostrano. Sono rari i momenti, ma non è l'adorazione quella lì. Ad orare, adorare, la parola latina vuol dire avere la bocca rivolta verso. La posizione di adorare è essere ritti davanti a Dio, faccia a faccia, per poter ricevere da Lui la Sua parola. Apri la bocca, la voglio riempire, versetto di un salmo, perché io possa parlare in piena fiducia. Mi ha dato questa dignità, mi ha alzato di fronte a sé. Ciò che Adamo ha preteso da solo, Dio me l'ha dato gratuitamente. E i cristiani l'hanno compreso molto bene, perché non solo i cristiani, anche gli ebrei, la postura dell'orante, di colui che prega, è quella del prete quando celebra per tutti, in piedi, con le mani così. Questa è la posizione dell'orante. Al punto, pensate, che quando vengono fatte le ordinazioni, se vengono fatte di giorno feriale, durante le litanie ci si inginocchia. Beh, chi deve ricevere l'ordinazione si prostra sempre, in qualsiasi caso, ma è evidente, e non mi soffermo su questo. Gli altri si inginocchiano. Ma se è domenica, che è il giorno della liberazione, la Pasqua, se è domenica, non ci si inginocchia, tutti in piedi, perché è il giorno in cui siamo stati liberati. E dicono i padri della Chiesa che chi si rattrista o chi fa penitenza il giorno di domenica fa peccato, perché vuol dire che umilia Dio che lo ha innalzato, vuol dire che non hai capito niente di quello che Dio ha fatto per te. Questo è Dio. Non ci vuole più servili, ma servi per se stesso, e chi serve Dio diventa libero e liberante. E quindi non ti prostrerai e non li servirai. Penso che tutte queste espressioni sono da gustare. Perché io, il Signore, tuo Dio, sono un Dio geloso. Fermiamoci qui. Cosa vuol dire geloso? Intanto viene da una parola ebraica, kanu, da kanyan, che significa acquisto legale giuridicamente legittimato, come vuol dire, voi siete la mia proprietà, io vi ho riscattati a prezzo di me stesso. Non siete mia proprietà nel senso di quella proprietà che dicevo prima, ma il senso di proprietà, il senso di vincolo, perché io ho dato la vita per voi. E perché lui è geloso rispetto agli altri dei che non sono gelosi? L'abbiamo già detto. Perché a differenza degli altri dei, il Signore si è messo in cammino con il suo popolo e segue il suo popolo e ciascuno di noi ovunque. A Giacobbe, che non era uno stinco di santo, chi conosce Giacobbe, e neanche sua madre, sapete che Giacobbe ha rubato la primogenitura con un inganno da suo fratello. La madre, che aveva una preferenza per lui, ha fatto di tutto perché avvenisse. Insomma, le ha combinate. Diventerà Israele, però scelto da Dio, per fortuna che Dio sceglie dei peccatori per far storia. E che cosa dice Dio a Giacobbe e quindi anche a ciascuno di noi? Io sarò con te ovunque tu vada. Ecco la gelosia di Dio. È un Dio geloso, non nel senso del termine gelosia in italiano, ma di un Dio che cammina con noi e che sente questo vincolo indissolubile con lui. A questo punto arriva un termine intrigante. Io sono Dio geloso che punisce la colpa dei padri nei figli fino alla terza e quarta generazione per coloro che mi odiano, ma che dimostra a sua volta fino a 1000 generazioni per quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti. Beh, potrebbe essere, qualcuno dice, accettabile, perché insomma punisce fino alla quarta generazione, ma è misericordioso fino a 1000 generazioni, beh, la misericordia supera di tanto la punizione, beh, insomma si può accettare. Chi l'ha detto? Intanto chi ha tradotto così si è preso una bella responsabilità, perché in ebraico non c'è punire, c'è il termine poked, che è verificare. Non punire. C'è un Dio che verifica se tu che hai sbagliato trasmetti in eredità anche al figlio questo tuo modo di comportarti, e il figlio al figlio e il figlio al figlio. È un Dio che pazienta fino alla quarta generazione per verificare se tu ti sei emendato nel frutto della tua stirpe. E c'è uno degli autori più importanti del nostro tempo che io vi ho già detto, che vi ho già citato, l'ho citato ieri, e Haim Barier, che dice che le opinioni sono accettabili, ma tradire un testo assolutamente no. Perché se noi teniamo il termine punire, ci portiamo dietro un'idea di Dio che è l'idea di un Dio vendicativo. Non c'è nessuna idea di Dio vendicativo qui, ma di un Dio che ti mette una mano sulla spalla e ti incoraggia, su, avanti, coraggio. Se io mi ricordo gli spaventi presi da ragazzo, insomma, su Dio, rispetto a quello che ci sta dicendo questo testo, anche perché diciamocelo chiaramente, se Dio dovesse punire, ma chi è che sfugge alla punizione? Chi è che non sbaglia? Chi è che non pecca? Allora siamo tutti sotto questo sguardo oscuro di Dio che prima o dopo ci prenderà nel suo laccio. Può essere amabile un Dio così? Può essere desiderabile un Dio così? E se noi continuiamo a parlare di Dio così, chiaramente chi ha delle sensibilità e delle attese diverse fuggirà via. E a me viene voglia di fuggire con loro, soprattutto quando sento ancora nella Chiesa certi che predicano un Dio inventandosi dei significati, perché non si sono lasciati ammaestrare dalla parola. È la parola che mi illumina. È Dio che l'ha ispirata. E su questa prima parola ci fermiamo, brevissimamente sulla seconda e poi sulla terza. Proprio brevissimo, perché mi rendo conto che i contenuti sono tanti. D'altra parte, vedete, l'anno scorso una persona di voi, mi ricordo, mi diceva: ma 5 incontri sul Padre Nostro, che cosa si diranno i 5 incontri sul Padre Nostro? Qualcuno potrebbe aver pensato quest'anno, 5 incontri sul Decalogo, cosa diremo in 5 sere sul Decalogo? Non sarebbero neanche sufficienti. Però capite che un corso di esercizi spirituali parrocchiali, in cui abbiamo soltanto la sera per fermarci pacatamente, fare un cammino meno di 5 incontri vuol dire proprio fare un itinerarietto, insomma, ci vuole un po' di impegno, no? Per cercare di gustare, anche perché difficilmente dopo, durante l'anno, avremo altre occasioni per fermarci così pacatamente. Non pronuncerai in vano il nome del Signore tuo Dio, perché il Signore non lascia impunito chi pronuncia il suo nome in vano. Beh, detto così, a noi viene in mente di non dire il nome di Dio, Dio, ma Dio non è il nome di Dio. Dio non è un nome. Dio non è un nome proprio. Dio dei cristiani, Dio degli ebrei, Dio dei musulmani, Dio dice un'identità, ma non è un nome. Come parroco, parroco di Isola, parroco di Bovolone, parroco di Engazza, ma non è un nome. Il parroco di Isola ha un nome, è chiaro? Quindi Dio non è il nome. Potremmo dire, anche se mi capite, è disgustoso lo stesso, perché chi lo fa, chi bestemmia, che dice una parola brutta vedendoci la parola Dio, in realtà non dice neanche una bestemmia, in realtà. Chiaro che lo dice perché sta disprezzando la divinità, ma Dio ha un nome. Oltretutto noi non conosciamo più il nome di Dio, nome proprio che ha dato a Mosè, lo sapete perché? Perché, come ho detto tante volte, l'ebraico è fatto soltanto di consonanti, non di vocali, d'accordo? Soltanto in un'epoca molto tardiva, per consentire anche ai credenti giudei di leggere la Bibbia, perché non sono mica tutti di lingua ebraica, per esempio Gesù non parlava l'ebreo, parlava l'aramaico, e quando veniva letta la Bibbia, veniva letta in ebraico, c'era qualcuno che doveva spiegarla, perché era come quando veniva letta in latino da noi, chi è che capiva? Chi conosceva il latino? D'accordo? Allora, a un certo punto hanno cominciato a vocalizzarla, metterci dei puntini e posti delle vocali. Però, siccome c'è questo precetto di non invocare inutilmente il nome di Dio, quando si arrivava alle quattro consonanti del nome di Dio, si diceva Adonai, come ho detto ieri sera, o l'altra sera, adesso non mi ricordo più, Adonai, che vuol dire Signore, non si può pronunciare. L'unico che pronunciava il nome di Dio proprio, che lo conosceva perché se lo tramandava, era il sommo sacerdote, quando un giorno solo all'anno, nel giorno della grande espiazione, quando faceva il rito espiatorio, che è venuto interessata con me, gli hanno fatto una testa così di questo, è importantissimo, d'accordo? Nel momento in cui è stato distrutto il Tempio di Gerusalemme, non c'è più stato il culto, non c'è più il sommo sacerdote, nessuno più sa come venga pronunciato. Qualcuno pensa che si dica Yahweh, ma non siamo sicuri, quindi non sappiamo. Perché il nome di Dio non deve essere pronunciato? Perché per l'ebreo il nome non è un insieme di lettere, nel nome c'è la presenza, c'è una identità. Per cui pronunciare il nome di Dio e conoscere il nome di Dio significa renderlo presente, d'accordo, scomodarlo, detto proprio in parole povere, per i propri interessi, e anche, conoscendone il nome, un po' manipolarlo per le proprie intenzioni. Dio non può essere manipolato da nessuno. Dicevo prima, nessuno può avere Dio. Quindi il nome di Dio per noi, che si è manifestato in Gesù Cristo, deve essere invocato non per i nostri vili interessi, ma soltanto per la glorificazione del suo nome, che si è manifestato nel momento in cui lui si è donato totalmente. Sapete dove si è rivelato pienamente il nome di Dio, indipendentemente dalle lettere che compongono il suo nome? Sulla croce. L'ho già detto in un Venerdì Santo. Sulla croce l'Evangelista Giovanni, che rilegge tutto simbolicamente, manifesta nel Cristo sulla croce il nome di Dio, cioè di un Dio che si dona fino alla morte della carne del suo figlio. E vi spiego perché. Sulla croce è stato messo il cartiglio del motivo della morte di Gesù: Gesù Nazareno, re dei giudei. Era scritto, secondo l'Evangelista Giovanni, in latino, in greco e in ebraico. Se io prendo la prima lettera delle parole Gesù Nazareno, re giudei, vengono fuori le quattro consonanti che compongono il nome proprio di Dio. Dio ha manifestato il suo nome, cioè il suo esserci, in maniera piena, non quando ci ha creati, bellissimo, primo atto, non quando ha liberato il popolo di Israele dalla schiavitù d'Egitto, benissimo, prima liberazione, ma quando ci ha liberato tutta l'umanità nel dono del suo figlio. Il suo figlio, l'agnello che dona il suo sangue per la salvezza di tutti, è il nome di Dio, è il Dio che si dona. Come può essere pronunciato, cioè manipolato inutilmente, un Dio che si dona fino a questo vertice e fino a questo punto? Tanto più che, concludo subito questa parte, la parola invano in ebraico shav è nulla. Quindi tu non puoi gettare nel nulla Dio. Non puoi gettarlo nel nulla. E qua apro e chiudo subito una parentesi. Dove posso trovare Dio adesso e il suo nome? Lo dicevo nell'omelia della messa di questa sera. Quando tu fai tua la logica di Dio, cioè cerchi di fare come Dio, incontrando i fratelli e donandoti ai fratelli. Se tu ti doni ai fratelli, tu manifesti il primato di Dio nella tua vita e manifesti concretamente con quello che fai il nome di Dio che sta vivendo dentro di te. Ultima parola, brevissima anche se il testo sembra lungo, ma dirò soltanto due cose, non di più. Ricordati, che non significa semplicemente fai memoria, ma memoriale, vivilo. Vivi il giorno del sabato per santificarlo quel giorno. 6 giorni lavorerai, farò io ogni tuo lavoro, ma il 7° giorno è sabato in onore del Signore tuo Dio. Fermiamoci un attimo. Sabato viene dalla radice Shabbat, che significa cessare, fermarsi. Oh, interessante. In ebraico non è al maschile, è al femminile, la Shabbat, diciamo così, la Shabbat. Tanto più che chi è stato in Israele sanno che gli ebrei tuttora il venerdì, perché il giorno comincia il tramonto del giorno precedente, cominciano ad accendere le luci e cominciano delle preghiere, dei riti che sono sponsali, nuziali. Perché? Nello Shabbat è Dio che ti viene incontro, tu vai incontro a Dio per rivivere tutte le opere che ha compiuto per te, cioè per permettere a Dio di nuovo di liberarti e di mantenerti libero. Quindi deve appartenere a Lui, nella misura in cui tu fai appartenere a Lui quel giorno, ritorna a te, custodisci te. Difatti, un adagio antico degli ebrei dice: se tu custodisci il sabato custodirà te. Molti si sono chiesti, ma perché gli ebrei hanno ancora una fede così forte dopo 2000 anni che non hanno più il Tempio, non hanno più il culto, non possono più celebrare i sacrifici? Risposta: ciò che ha custodito il popolo di Israele nella sua fede è stata l'osservanza del sabato. Criticabilissima fino a un certo punto, chi conosce certe osservanze, però almeno lo osservano. Per noi non è più il sabato, è la domenica. Chi è che osserva più la domenica? È diventata il giorno di Dio? È diventata il giorno dell'uomo? O è diventata il giorno in cui l'uomo manifesta ancora di più la sua schiavitù? Famiglie sono frammentate, ognuno va dalla sua parte, ci sono interessi legittimi, ma ognuno ha i suoi. Non ci si ritrova più, non abbiamo più tempo per stare insieme, non abbiamo più tempo per riposare, non abbiamo più tempo per pregare. Quando uno dice non ho tempo per pregare, è perché non se lo prende, non fa Shabbat, non si ferma. Se gli ebrei dicevano custodisci il sabato custodirà te, i cristiani dovrebbero dire osserva la domenica osserverà te. Ma interessante, concludo, non solo tu ti fermerai, cesserai, non farai alcun lavoro, ma né tuo figlio, né la tua figlia. Guardate che le donne erano serve a quel tempo proprio, dovevano lavorare e basta. No, anche lei si fermerà. Quindi in una visione abbastanza arcaica, anche la donna deve fermarsi, e anche il tuo schiavo e la tua schiava, anche il tuo bestiame ha diritto di fermarsi, ha diritto di recuperare energie. Quanti oggi, senza andare a questi elementi, anziché lavorare per vivere, vivono per lavorare? Ormai è diventato tutta una corsa e noi non sappiamo più chi siamo. Addirittura il forestiero che dimora presso di te, tu lo rispetterai fino a questo punto. E qua, perché in 6 giorni il Signore ha fatto il cielo e la terra, il mare quanto in essi, ma si è riposato il 7° giorno, ha fatto Shabbat, perciò il Signore ha benedetto il giorno del sabato e lo ha consacrato. E io mi fermerei qui, sono stato più abbondante di quello che pensavo, però soprattutto la prima parola era necessario che ci soffermassimo così tanto. Diventa interessante entrare in questo decalogo. Io mi ricordo che quando ero giovane prete avevo ancora molta ostilità, no? Perché? Perché ce lo portavamo dietro come quelle regolette di cui dicevamo. Ma più ci si entra e più senti il respiro, senti che c'è un Dio vivo dentro, un Dio che ti libera. È già un Dio del Nuovo Testamento, non è un Dio dell'Antico Testamento, è il Dio di Gesù Cristo, e poi manifesterà pienamente, perfettamente questa legge. Dio stupendo, è un Dio stupendo. Vabbè, c'è qualche domanda, qualche osservazione, o su questa sera, o su ieri, o qualcuno che ha un po' di coraggio di fare la domanda di fronte a tutti, o di dire le sue osservazioni, o di dire che non è d'accordo con qualche sottolineatura che ho fatto. Se vuole un Dio diverso, va benissimo, no, ma al di là della battuta. Intanto, se non fate tante domande, vedo che siete perseveranti, quindi vuol dire che perlomeno tenete botta. Allora questo mi pare che sia segno che siamo interessati e mi consola molto. Come dicevo anche l'anno scorso, mi capita così poco spesso di non ricevere domande, a dire la verità, perché di solito le domande mi vengono fatte. Spero di non avervi intimidito o di non intimidirvi. Là c'è una domanda. Puoi venire un po' avanti che così si sente bene. Poi ricordatevi di prendere il microfono verso la parte dove si parla, perché sennò se si copre l'antenna comincia a friggere.
Non è una domanda specifica. Volevo dire che da queste serate, vediamo se ho capito bene, cioè quello che mi è rimasto impresso, nella prima sera quando si è parlato di custodire, quando Dio ha creato l'uomo e la donna e poi gli ha dato non il potere sulla natura, su tutte le bestie, così li dominate, ma li dovete custodire. Questa parola mi è rimasta impressa, è la parola che ritorna anche questa sera. Ieri sera il discorso in cui è stato detto che quando si è parlato che Dio, visto che la Bibbia contiene la parola di Dio, per cui è profetica, quando dice di se stesso Anochi è Adonai il tuo Elohim, cioè inizia con questa parola egiziana, che significa che è il Dio proprio universale di tutto. Si potrebbe anche dire, vabbè, ma magari tanti ebrei non ricordavano ormai neanche più la loro lingua, quasi, perché venivano, ma è molto marginale questo, per me è vero naturalmente, per il mio sentire, questa proprio universalità. E poi devo dire che mi ha sollevato quando ci ha raccontato, ci ha parlato di quella cosa, quando appunto sarei chiuso il Mar Rosso sugli egiziani, ma Dio certamente ha detto state tutti zitti, non fate festa, perché questo è un fatto che ancora mi rimane dentro, appunto da come ho imparato anch'io il catechismo e tutto quanto, mi ho sempre detto ma Dio è un Dio partigiano, in realtà non è un Dio partigiano, ecco. E poi questa sera torna di nuovo la custodia, cioè questo amore del Dio misericordioso. Sì, questo... Non senti. Ecco, e questa sera di nuovo si ritorna alla custodia con il sabato, con la Shabbat, cioè dove bisogna aver custodire questo giorno del riposo per custodire se stessi nella, ma neanche adorare, nell'avere questo rapporto personale con Dio. Ecco, ho capito giusto? Il discorso della terza parola invece non solleverà in vano il nome di Adonai, perché non scagionerà Adonai colui che in vano solleva il suo nome, lì non è che ho capito tanto bene il motivo di questa parola.
Bellissima di richiamo del cammino, ti ringrazio Loretta di questo. Fermiamoci un attimo sul fatto che il il Signore non lascerà impunito diventa più intrigante. Invece la traduzione letterale non scagionerà Adonai colui che invano solleva il suo nome. Significa che nel momento in cui si entra in gioco con Dio, e Dio è comunque colui che mi libera da ogni peccato, anche da questo, però ci sta mettendo di fronte alla serietà, perché tutto si può fare tranne che tradire l'amore. Gesù stesso dirà che tutti i peccati saranno perdonati tranne uno, quello contro lo Spirito Santo, che non è la bestemmia, ho detto una parola cattiva contro lo Spirito Santo, è capovolgere l'evidenza, cioè un Dio che ti ha fatto vedere che ti salva e tu dici che è un Dio che ti condanna. Gesù, qual è stato il peccato contro lo Spirito Santo nei confronti di Gesù? Anziché riconoscerlo come il dito di Dio, la mano di Dio, è in nome di Satana, è in nome di Belzebul che fa tutto questo. Cioè è come se tu ti mettessi in un atteggiamento di rifiuto totale della possibilità che la salvezza di Dio ti dà. Ecco il significato di questo Shabbat. Sono spiegato? Spero di... Invece mi dai la possibilità sul fatto del sabato riportato alla domenica. Noi pensiamo, tante volte anche come cristiani, che perché abbiamo partecipato alla messa domenicale abbiamo fatto la domenica. Non è così. Un tempo c'era molto più senso della domenica. Questo giorno è stato richiamato sia dai vescovi in un documento degli anni Ottanta, sia poi da un documento di Giovanni Paolo II, in cui dice che è il giorno del Signore, ma anche il giorno dell'uomo. È il giorno della famiglia, il giorno del riposo, il giorno della lode, e va avanti. Sono tutti ingredienti che compongono questo giorno. Allora, tanti hanno dimenticato tutto. Alcuni cristiani conservano soltanto l'Eucaristia, che è importante, ma non è solo l'Eucaristia che fa questo giorno perché mi possa custodire. Qualche altra domanda?
Ecco, è quasi un imbarazzo fare una domanda su un argomento di questo tipo, perché è veramente una riscoperta di un Dio che è padre, è esigente, però allo stesso tempo ci vuole anche custodire, ci vuole tanto bene, è un grande amore. Però io voglio dire una cosa, cioè noi riusciamo a leggere questa interpretazione perché abbiamo l'ottica di Gesù Cristo. Chi non ha l'ottica di Gesù Cristo può leggerlo in questo modo, oppure magari può incorrere a, come noi quando siamo stati abituati, che eravamo piccoli, a un Dio più duro, più crudele.
Adesso dico una cosa, spero di non scandalizzare nessuno. Gesù non ha detto niente di nuovo, perché non ha fatto altro che riprendere le scritture e riaprirle, rimproverando coloro che avevano la chiave interpretativa e la tenevano chiusa. Vi ricordate che rimprovero: voi avete la chiave e non avete aperto, voi non siete entrati e non avete permesso agli altri. Difatti, quando il ricco Epulone, no, racconta la parabola del ricco Epulone, che mangiava senza rendersi conto del povero Lazzaro che c'era alla sua porta, a un certo punto Lazzaro dice ad Abramo, che lo vede nella gloria: manda Lazzaro dai miei fratelli. No, dice Gesù, hanno Mosè e i profeti, ascoltino loro. Cioè già in Mosè e i profeti, significa l'Antico Testamento, Pentateuco, è sufficiente per avere la salvezza, nel senso che c'è un Dio che si rivela. Che la pienezza della rivelazione sia avvenuta in Gesù Cristo per noi è un dato di fatto. Ma Gesù stesso dirà: io non sono venuto ad abolire ma a portare a compimento. E difatti Gesù, se voi aprite la Bibbia, magari avete una Bibbia che riporta i passi paralleli, cita spessissimo i salmi, i profeti, e si scandalizza nei confronti dei religiosi di quel tempo perché non parlavano la lingua dei profeti, che può essere la tentazione anche di oggi, mi ci metto dentro anch'io, tutti, non voglio giudicare nessuno. Ma noi dobbiamo chiederci, noi pastori, se aiutiamo il gregge che ci è affidato ad entrare nella parola. Se noi facessimo, ripetessimo soltanto dei luoghi comuni anche sui Vangeli, senza fargli parlare, senza far parlare la parola di Dio, incorreremmo nello stesso riprovero che Gesù ha dato alle autorità religiose di quel tempo. Allora è vero che c'è un ingrediente in più perché è la manifestazione massima dell'amore di Dio. Però, per esempio, anche quando Gesù gli è stato chiesto, lo vedremo l'ultima sera, qual è la chiave che lega tutti i comandamenti, ha citato due passi della scrittura dell'Antico Testamento, non ha detto niente di nuovo. L'unica cosa nuova, perché si parla di un comandamento nuovo, no, io vi do un comandamento nuovo, non è tanto nel contenuto che c'è la novità, ma nella misura di viverlo, perché il contenuto è l'amore del prossimo e ce l'avevamo già nell'Antico Testamento. La modalità invece che diventa la novità è amare il prossimo nella misura in cui Cristo lo ha amato. Quindi per noi l'icona è Lui. Lo vedremo l'ultima sera. Ho risposto? Comunque ci sono dei testi di una tenerezza infinita. È importante che siano tradotti bene. Perché per esempio testi sulla paternità di Dio, sulla tenerezza di Dio, sulla sponsalità di Dio, sulla maternità di Dio, nell'Antico Testamento ce ne sono tantissimi. Poi ci sono anche quelli, ripeto, a seconda dei generi letterari che a volte un po' ci spaventano, ma fino a un certo punto, perché se entriamo nei testi ci accorgiamo che non c'è uno spavento, ma sono sempre parole di liberazione e di misericordia. Una domanda verrebbe fuori subito. Possiamo concludere? Concludiamo con la preghiera che vi ho messo sul retro del foglio, che è la terza parte del lungo Salmo 119, che è tutto sulla legge, è tutto sulla Torah. Insieme, ricordate, ricordiamo che in ogni versetto c'è un termine che si riferisce alla legge di Dio, alla Torah, la volontà, comando. E dice quello che avviene, sii benevolo con il tuo servo e avrò vita, osserverò la tua parola, aprimi gli occhi perché io consideri le meraviglie della tua legge. Forestiero sono qui sulla terra, non nascondermi i tuoi comandi, io mi consumo nel desiderio dei tuoi giudizi in ogni momento. Tu minacci gli orgogliosi, i maledetti che deviano dai tuoi comandi. Allontana da me vergogna e disprezzo, perché ho custodito i tuoi insegnamenti. Anche se i potenti siedono e mi calunniano, il tuo servo medita i tuoi decreti. I tuoi insegnamenti sono la mia delizia, sono essi i miei consiglieri. Buonanotte, e a chi avrà coraggio, ci ritroviamo domani sera.